Dal Vangelo secondo Marco. Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò subito in casa di Simone di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando ancora era buio. E uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: "Tutti ti cercano". E gli disse loro: "Andiamocene altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto". E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Lode al Signore sempre. Questo è il Vangelo che è stato letto oggi in tutte le chiese del mondo, Vangelo della messa di oggi, Vangelo che conosciamo, ma è bene commentare perché il Vangelo ogni giorno è nuovo ed è la parola per noi oggi. È la continuazione della giornata tipo di Cafarnao. Sono in giorno di sabato, ieri abbiamo visto che Gesù è andato alla sinagoga e ha predicato. Di per sé tutti gli uomini possono predicare. Quando c'era il culto, un po' come la preghiera di lode, gli uomini erano tutti qui, le donne vanno sul matroneo, stanno a parte. Quindi stanno di parte, non possono parlare, le donne non parlino, c'è scritto chiaro nella Bibbia, adesso l'abbiamo sovvertita, qui solo gli uomini, e gli uomini dai 12 anni in su che hanno fatto il mitzvah possono prendere la parola e dare una spiegazione, così come facciamo noi. Gesù, abbiamo visto ieri, ha dato questa spiegazione, ha smosso il diavolo, cioè quella persona che era bello tranquillo lì. Alla sinagoga si è smosso e è stato liberato e quindi terminato il culto, come un po' come noi quando andiamo a messa la domenica, poi andiamo a mangiare. Tutti i salmi finiscono in gloria. Quindi Gesù, dopo il culto, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano andati a messa, diciamo, vanno a casa di Simone per mangiare. Qui c'è questo subito, che è una parola che troviamo nel Vangelo di Marco 40 volte. Le cose si fanno tatà, e subito vanno a casa, entrano e la suocera di Pietro, Simon Pietro, è a letto con la febbre. Varie interpretazioni di questa donna. A me piace quella che, sapendo che doveva venire Gesù a mangiare, quel Gesù che ha sconvolto la vita della sua figlia, perché, della sua famiglia, perché il suo genero, anziché andare a pescare e andare vai a lavorare, seguiva questo guru, si è messa a letto. Quindi una febbre, non proprio fisica, ma una febbre di protesta. Verso questo Gesù. E subito ancora gli parlarono invece al presente, gli parlano di lei. Ecco, e questa è la bellezza della preghiera di intercessione. Ogni volta noi subito, se c'è uno che ha il mal di testa, anziché dire: "Ma come mai ti è venuto questo mal di testa? Ma cosa hai mangiato? Cosa hai fatto? Sarà il freddo, sarà questo", subito dillo a Gesù. Non siamo lì a cercare la fava, la rana, quello che è. Ok, subito gli parlarono di lei e subito Gesù si accostò, la prese per mano e la sollevò. E il testo dice che appunto la sollevò, ma nella parola e la risuscitò. La risuscitò e lei si mise a servire. E i termini, la traduzione è quella che è, ma i termini sono completamente diversi. Gesù la risuscita a nuova vita e lei si mette a seguire Gesù e si mette a servire Gesù. Questo versetto è un versetto proprio rivoluzionario. Primo perché la risurrezione sarà alla fine, quindi questa donna risuscita nuova vita. Questa donna si mette a seguire Gesù. Vi comunico che solo gli uomini potevano seguire il guru, il maestro. Le donne non potevano seguire, non potevano parlare con gli uomini bei tempi, dovevano starsene a casa. Quindi questa donna diventa una seguace, una discepola di Gesù e si mette a servire. Il termine servire è quello usato per gli angeli. Quindi questa donna diventa un angelo e si mette a servire. E il termine è proprio diaconeo, è un servizio libero e liberante. Questa donna finalmente diventa libera. E quindi mette a servire, avrà fatto un pranzetto, avranno mangiato, e nel frattempo si fa sera. E alla porta, Gesù ha detto io sono la porta delle pecore, alla porta. E si presentano tutti i malati e gli indemoniati. Ma come mai si presentano alle 9 di sera? Ma scusate, Gesù è lì dalle 8 del mattino. E come mai questi vengono di sera, sti malati? Perché sono persone ancora oppresse, sono ancora persone schiave della religione. La religione dice che di sabato le persone non si possono curare. Quindi, questi sono malati. Che di sabato non si può fare un tot di passi. Se tu da Oleggio vuoi venire a Novara, non puoi perché di sabato trasgredisci il numero di passi, così anche tu da Villata, Aurora, tu puoi venire, abitiamo vicini. Quindi, quindi sono persone ancora vittime della religione. Ecco, allora devono essere liberate. Il demone di cui vengono liberati è proprio quello della religione, che li tiene oppressi, che li tiene prigionieri, che non si possono muovere. Quindi, siccome la giornata, il sabato, termina col calare del sole, per loro, le giornate vanno dalla sera alla sera, quindi arrivata a sera siamo già nel giorno di domenica. Quindi si presentano e Gesù non è che li rimprovera, Gesù li guarisce, Gesù li libera. Quindi è una giornata intensa, cominciato con la liberazione dell'indemoniato nella sinagoga e termina con gli altri indemoniati alla porta della casa di Pietro. Chiuso la giornata tipo. Vanno a dormire, vanno a dormire. L'indomani mattina, l'indomani mattina, mentre ancora tutti stanno dormendo, Gesù si alza. Considerate che le case a quel tempo erano una stanza. In questa stanza di giorno stavano e la notte mettevano i tappeti e dormivano così. Gesù si alza e va uscito. La parola è quella dell'Esodo, mentre era ancora buio, quindi ancora il giorno non è cominciato, ancora prima di cominciare il giorno, dopo una giornata faticosa come quella di ieri, è domenica, dice, boh, dormiamo un po' di più. Tolgo la sveglia e chi si è visto, si è visto. E come tanti, quando sono le vacanze, chiudono il cassetto della preghiera, chi si è visto, si è visto. Ne parliamo dopo le feste. Purtroppo c'è questa usanza. Gesù invece era ancora buio, si alzò e andò a pregare. Ma stiamo scherzando, a pregare. Ma lui è il figlio di Dio. Ma lui è sempre in comunione col Padre. Oppure gli si poteva dire, come tante volte si dice, lavorare e pregare. Quindi, quante volte lo sentiamo qui, anche in mezzo a noi. L'importante è lavorare, lavorare e pregare. Gesù ha lavorato tutto il giorno e c'era davanti una giornata intensa di lavoro. Oppure quelli che dicono l'importante è fare il bene, poi sa preghiera, pregherume, cose, l'importante è fare il bene, perché tanto ero malato, siete venuti a visitarmi, ero carcerato, ero affamato, ero assetato. Quindi l'importante è non alzare le braccia, ma abbassare le braccia ed aiutare gli altri. Quante volte lo sentiamo dire, specialmente nelle parrocchie, cose. La preghiera è il fanalino di coda. Gesù invece, il figlio di Dio, si alza di buon mattino per pregare. Si isola dagli altri per pregare. Se ne ha avuto bisogno Gesù di pregare di buon mattino, mi pare che forse anche noi di buon mattino, prima ancora di cominciare la giornata, dovremmo pregare per non lasciarci travolgere dagli eventi e non dobbiamo lasciarci travolgere dall'immediato. Qual è il progetto che abbiamo per oggi? Qual è il progetto che Dio ha per noi? Cos'è che dobbiamo fare? Se no ci lasciamo travolgere dalle cose da fare o da quello che dicono gli altri. Attenzione, Gesù è ormai un uomo di successo. Difatti, Gesù è messo lì che prega tranquillo, non so se si diceva il rosario, se si diceva il grazie a Gesù, se faceva meditazione, qualcosa faceva. È ovvio che, secondo me, faceva meditazione. Entrava in questo perché poi tutte queste preghiere sono tutte quelle successive. L'unica modalità di preghiera che Gesù ha detto: quando vuoi pregare, ritirati in una stanza, nella stanza del cuore, prega il Padre tuo nel segreto. Quindi probabilmente Gesù, visto che ha detto di fare questo, il primo lo fa lui. Però mentre stava pregando, bello tranquillo, ecco che arriva il suo principale collaboratore. Pietro, tutti ti cercano, ma insomma, che stai qui a perdere tempo, pregare e lavorare? E tutti ti cercano, c'è gente di qua, c'è già un bel gruppo di persone radunate davanti la porta, tutti ti cercano, dai, andiamo. Quindi già cercano di manipolare Gesù, di fargli fare, che tra l'altro è una cosa buona. È una cosa buona di lavorare per gli altri, ci saranno stati malati, indemoniati e cose, quindi gente che già si era radunata e hanno sentito parlare di lui, è una cosa buona. Però Gesù dà questa risposta. Dice chiaramente, e tutti cercano, tra l'altro il verbo è zeteo, che significa come quando si bracca un animale, quindi alla ricerca di un animale, e Gesù dice: andiamocene altrove, e per i villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo sono venuto. Anzitutto, andiamocene altrove, caro angelo, che tu hai la mia età. Andiamocene altrove, non possiamo fermarci sempre sulle esperienze acquisite. Capisco che già vedi le donne si intrufolano. Elena dice: ma anch'io sono della prima guardia. Va bene, quindi Angelo Marchi, Elena Salomone, andiamocene. Poi non ce n'è altri della prima guardia. Ah sì, poi ci sono le sorelline, il fratellino, mamma di Chloe. Si svegli, ancora non è cominciata la preghiera del cuore. Poi, dai, lei è bella accucciata come le galline che già si accucciano. Ok, va bene, proprio davanti a me, ma non lo so. Ok, noi che siamo della prima guardia, noi 30 anni che facciamo sto cammino, 35, perciò, andiamocene altrove, non fermiamoci sulle esperienze acquisite. Dobbiamo sperimentare sempre cose nuove, dobbiamo muoverci sempre in cose nuove, perché anche se la preghiera di Elena Salomone è sempre la stessa da 35 anni, però È una preghiera che ha delle vibrazioni nuove, perché poi non è tanto la forma quanto il contenuto. Ecco, allora andiamocene altrove, non fermiamoci sulle esperienze acquisite, ma sperimentiamo il nuovo. Punto primo. Secondo, Gesù dice andiamo per i villaggi vicini, cioè andiamo per casolari, cioè il villaggio è Cafarnao e i villaggi vicini sono quell'agglomerato di case, che so, tipo Villata e Momo, e queste quattro casette che c'è una via, c'è una chiesa, un bar, sono agglomerati che non ha alzate, sì, che non hanno diritto di cittadinanza, quindi Gesù dice: no, questi sono gli ultimi, andiamo verso gli ultimi. Perché poi dà questa bellissima spiegazione? Perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E Gesù è l'unica volta che spiega perché lui è stato mandato dal Padre. E teniamolo presente, il mondo si salva attraverso la stoltezza, la pazzia della predicazione. Ecco allora quanto è importante predicare, ecco quanto è importante dire, testimoniare un po' alla Thomas, testimoniare il Gesù vivo, testimoniare quello che noi abbiamo vissuto. Per questo sono venuto. Teniamolo presente perché a volte noi preti siamo presi da tante cose, ma il libro del profeta Malachia dice chiaramente: le labbra del sacerdote devono stillare la sapienza e bisogna ricercare in lui la sapienza. A volte sono organizzatori di oratori, di giochi, di curie, tutte cose buone, ma Gesù non si è lasciato prendere da tutto questo ingranaggio burocratico. Che a volte possiamo prendere, ci prende anche noi, anche in questo gruppetto piccolo, di Alzate, Momo, Villata, piccoli siamo, ci lasciamo prendere da tutte queste cose. Per questo sono venuto. E come finisce? Come finisce questo Vangelo? Con la prima scissione. Il Vangelo continua dicendo: e andò. Andò lui solo per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. In pratica non lo seguono. In pratica Gesù, dicendo questo, la prima scissione, perché Pietro, Giacomo e Giovanni, che sarebbero i primi e i più vicini, non lo seguono e Gesù se ne va da solo. Quindi Pietro rimane con sua suocera, con sua moglie, l'innominata. C'è sempre sta moglie, ma non sappiamo neanche come si chiama. E sa moglie lo seguiva, difatti poi Paolo dirà: ma in fondo anche Pietro si porta appresso sua moglie. La suocera no, la suocera l'hanno affettata e messa in qualche frigorifero. La moglie c'è, però l'innominata non si sa come si chiama. E storicamente non sappiamo nemmeno come si chiama. La moglie di Pilato è Claudia Procla, invece lui niente, non si sa. E quindi dobbiamo avere il coraggio delle nostre scelte. Non è che noi siamo qui in questo mondo per spiegare a tutti quello che dobbiamo fare e per contentare tutti in quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo capire attraverso la meditazione, attraverso questo orientare in noi, qual è il nostro progetto, quello che noi dobbiamo fare, e facciamolo, anche se non tutti saranno d'accordo. Amen. Gloria al Signore sempre.